Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti, grazie di questa partecipazione in questo primo incontro di apertura del Festival Biblico. Abbiamo voluto un incontro preparatorio, chiamiamolo così, quasi un mese prima del Festival vero e proprio, proprio perché avevamo bisogno forse di creare la cornice di questo tema così importante che sono i capitoli 1-11 di Genesi. Capitoli delle origini, capitoli importanti che danno il via alla storia dell'uomo e alle sue innumerevoli fragilità, alle sue cadute, alle sue lotte, alle sue continue e rinnovate alleanze col Signore. Anzi, il Signore che continua a rinnovare l'alleanza con l'uomo, nonostante tutto, e secondo me non potevamo avere persona migliore che il professore Miska, uno dei massimi esperti di Pentateuco, professore emerito del biblico, naturalmente come tutti i gesuiti ha una doppia laurea, una in filosofia e una in teologia e poi un dottorato, e penso che molti di voi lo conoscono, se non personalmente, almeno di fama. Non voglio dilungarmi su quello che sarà il suo intervento, che parlerà proprio di questo uomo e delle sue fessure, dei suoi anfratti nella storia del mondo e anche del mondo e del suo tempo-spazio, in rapporto anche all'oggi. Come vedete il titolo è accattivante, racconto delle origini fra scienza e poesia. Quindi spazieremo anche sul retroterra di Genesi 1-11, quindi degli ambienti circostanti, ricchi di cosmogonie mitiche, e ci racconterà la differenza tra le cosmogonie mitiche e i racconti di creazione, anche se mitos vuol dire racconto. Quindi poi ritorniamo sempre lì, e le sue innumerevoli conferenze, io non cito tutti i suoi scritti, li potete trovare ovunque, riempiono pagine e pagine, quindi non sto qui ad elencarle, tranne forse l'introduzione appunto alla lettura del Pentateuco, chiavi per l'interpretazione dei primi 5 libri della Bibbia, edizioni bioniane, di cui mi diceva il professore ci sarà una revisione a breve. E quando si è deciso il tema di quest'anno, come completamento inverso di quello dell'anno scorso che era su Apocalisse, ci siamo resi conto che i racconti delle origini portano con sé le grandi domande sul senso della vita. Quindi si passa in rassegna l'uomo con tutte le sue fragilità che emergono da subito, fin dai primi capitoli. E quindi in mezzo alla disubbidienza, allo spargimento di sangue, alla rottura dell'alleanza, alla lotta, alla sete di potere e alle riconciliazioni tra l'uomo e Dio, viviamo una creazione, una ricreazione continua. Molti sono i miti, abbiamo detto, delle origini delle varie culture, e molte sono anche i racconti del mondo antico, pensiamo alla Teogonia di Esiodo, alle Metamorfosi di Ovidio, ma è solo nelle religioni monoteistiche che il racconto delle origini perde questa connotazione mitica e diventa verità rivelata.
Due parole su quello che intendo fare questa sera. Prima di tutto non posso evidentemente trattare tutti i problemi che sono legati a Genesi 1-11, ci sono tanti, bisogna parlare per più di un anno. Quindi faccio soltanto alcuni accenni e darò qualche spunto di riflessione. No? Perché sono capitoli importanti, non sono capitoli primordiali o fondamentali per tutta la rivelazione biblica, anche per il Nuovo Testamento. Riflettuto l'anno scorso sull'Apocalisse, ora c'è corrispondenza fra i primi capitoli della Genesi e gli ultimi capitoli dell'Apocalisse. primo punto fare una breve introduzione su quello che troviamo nei capitoli 1 a 11, poi in secondo punto riprendo la lettura parlando prima della situazione descritta in questi capitoli e in terzo punto riprenderò alcuni punti più fondamentali. Cioè la linea però è una domanda. Questi capitoli rispondono anche a una domanda: qual è la condizione umana a partire dalla fede di Israele, dall'esperienza di Israele, come definire la condizione umana, non la condizione del popolo di Israele, ma a partire dall'esperienza del popolo di Israele, come possiamo definire o delineare i punti più importanti, gli elementi più importanti della condizione umana. È quello che è descritto in questi capitoli, no? Condizione umana, allora, con i suoi lati positivi e negativi, con i momenti più luminosi e quelli più scuri, no? Con le zone di luce e le zone di tenebre, perché la condizione umana oggi è una condizione mista e ambigua, con tutte le sue ambiguità. Allora, da dove vengono queste ambiguità? La domanda che si pone il popolo di Israele quando riflette alla condizione umana. Breve nota, breve digressione, no? Questa riflessione è abbastanza tardiva, perché il popolo di Israele ha riflettuto proprio sulla sua propria sorte, sul suo destino, sull'azione divina nella sua storia, no? E poi a poco, quando è stato confrontato con le culture vicine, quando il popolo è diventato una provincia all'interno di un grande impero, l'impero assiro, l'impero babilonese, soprattutto l'impero persiano, quando ha avuto un'esperienza di un universo un po' più largo dei suoi piccoli orizzonti dell'Israele, ha riflettuto sull'universo e la condizione umana nell'universo. Cosa troviamo in questi capitoli, brevemente, soltanto per rinfrescare la nostra memoria? Il primo capitolo descrive la creazione del mondo in 7 giorni, che finisce con il sabato. Il secondo racconto inizia capitolo 2, versetto 4, e riprende tutto da capo. È un'altra versione completa della creazione, che è molto più limitata, no? Non abbiamo la creazione di tutti gli elementi che troviamo nel primo capitolo, troviamo in gran parte, o per riassumere questi capitoli 2 e 3, la condizione dell'abitante della Palestina, ecco, no? Del bravo contadino, cioè quali sono le condizioni di vita essenziali o gli elementi essenziali indispensabili per la vita nel paese di Israele, in Palestina. Perciò ci vuole l'acqua, ci vogliono le piante, gli animali, l'uomo e la donna, insomma, le cose essenziali, ecco. Si parla delle stelle, del mare, così, il mare non è indispensabile, quindi soltanto le condizioni essenziali. Poi si passa dal giardino alla terra poco fertile, ecco, no? Per semplificare, si parla del paradiso e della caduta. C'è la colpa, il primo peccato, la prima colpa, e poi sono i primi genitori sono cacciati dal paradiso. Dirò una parola sul peccato originale. Normalmente si interpreta questo racconto come quello del peccato originale, soprattutto a partire da Sant'Agostino, già un po' San Paolo. Poi abbiamo la storia crudele, il primo assassino, non Caino e Abele, primo atto di grande violenza, e la parola peccato appare per la prima volta in questo racconto, non nel primo, nel capitolo 3, la storia del paradiso, del frutto proibito, no. È soltanto nel capitolo 4 che appare per la prima volta la parola peccato a proposito del fratricidio, l'assassinio di Abele da parte di Caino. Poi, capitolo seguente, ad una lunga genealogia, ce ne sono parecchie genealogie in questi capitoli, dirò forse una parola in proposito, E poi dal capitolo 6 a 9 abbiamo il racconto più lungo, quello del diluvio, cioè dilaga la violenza e minaccia l'esistenza di tutta la terra, dell'universo conosciuto. Quindi anche lì è un racconto che direi soprattutto paradigmatico, no? Che cosa può accadere quando la violenza non si ferma, minaccia tutto l'universo. Però grazie a Dio c'è il giusto Noè che permette di salvare parte della creazione e poi si riparte. Ecco, abbiamo di nuovo dopo, a fine capitolo 9, poi 10, 11, abbiamo genealogie e poi un breve racconto all'inizio del capitolo 11, la Torre di Babele. Quindi due racconti di creazione, Caino e Abele, genealogie, il diluvio e la Torre di Babele, che formano un insieme sulla, come detto, la condizione umana e gli elementi indispensabili alla condizione umana, e hanno come scopo, penso, uno degli scopi di questi racconti, di riconciliare l'umanità con la sua condizione. Una condizione che non è perfetta, certamente, che ha tutti i suoi difetti, le sue mancanze, i suoi lati negativi, però è la condizione dell'umanità e è in questa condizione che può vivere in pace con il suo Dio. C'è grande speranza di fondo in questi racconti perché Dio continua ad accompagnare l'umanità, tutta l'umanità, nel suo cammino su questa terra. E sarebbe specialmente il significato dell'ultimo racconto della Torre di Babele. Poi dopo inizia la storia di Israele con Abramo, che certamente nel libro della Genesi il deposito della speranza, il deposito della speranza è la famiglia di Abramo, è lì che la speranza per tutta l'umanità viene nascosta, si nasconde, Dio la rivela poco a poco nella storia dei patriarchi. Una breve riflessione sull'insieme di questi capitoli. Per questi capitoli la nostra condizione è una condizione posteriore allo stato originale. Non siamo più nella situazione descritta nel capitolo primo o nel capitolo secondo. Siamo nella condizione post-diluviana, cioè la prima creazione descritta nel primo capitolo della Genesi sparisce nel diluvio. Noi viviamo nella condizione che segue il diluvio, condizione diversa, no? Con regole diverse, esattamente come la condizione dell'umanità descritta nel secondo capitolo del libro della Genesi, il giardino di Eden, quello che la traduzione greca caratterizza come paradisos, paradiso, quello che noi chiamiamo il paradiso terrestre. Sì, non siamo più nel paradiso terrestre, siamo in una condizione ulteriore che segue il primo atto di disobbedienza, come si vuole chiamarlo. Quindi la nostra condizione è diversa da quella descritta, però c'è un messaggio importante, che nel fondo delle cose, cioè all'inizio, proprio il principio dell'universo, il principio della vita umana, è qualcosa di molto positivo. E riprendo adesso, no? Questa idea che rimane proprio questo elemento positivo nell'esperienza umana e nella condizione umana, ne rimane qualche cosa. E quindi viviamo in un mondo corrotto, in un mondo perverso, in un mondo di violenza, in un mondo di brutalità, in un mondo dove regna il peccato, dove regna la malvagità, certamente, però il mondo non è iniziato così. E se non è iniziato così, c'è speranza che possa cambiare. Quello è uno dei più importanti messaggi di questi capitoli. Non era così all'inizio. L'inizio nel mondo antico è sempre importante, quello che stava prima è più importante di quello che sta dopo. Quindi l'inizio è positivo, quindi c'è speranza di poter migliorare. E il Nuovo Testamento sfrutta quella speranza, specialmente nel Vangelo, le idee che troviamo in questi capitoli le ritroviamo nel libro dell'Apocalisse. Cielo nuovo e la terra nuova sono quelle proprio dell'inizio. Quindi non dobbiamo vivere di nostalgia, anche questi capitoli, no? Il paradiso sta dietro di noi, non sta davanti a noi, davanti. E ci spetta costruirlo o ricostruirlo. Allora riprendo gli elementi principali di questi capitoli per sviluppare quelle idee. Il primo capitolo della Genesi ripete 7 volte e Dio vide che era buono. È un capitolo che è stato scritto tardi dopo tante brutte esperienze anche di tragedie, esperienze traumatiche della storia di Israele, e quindi è una riflessione molto profonda e che suppone una esperienza abbastanza lunga anche della cattiveria umana, della malvagità umana, della brutalità, della violenza umana. E nonostante questa esperienza, gli scrittori dicono che quando Dio ha creato il mondo era un mondo positivo. Se si riflette, si va in fondo alle cose, in fondo all'universo, alla nostra esperienza, ritroviamo la bontà. La bontà, e il testo greco traduce questa parola con una parola greca che significa bello, kalos. Quindi c'è la bontà e c'è la bellezza. La bellezza. Il mondo era bello, era buono e bello. Quindi tutto positivo. Cioè l'inizio del mondo, l'inizio dell'umanità, l'inizio del nostro universo, l'inizio della nostra storia è un inizio positivo, il fondamento è positivo, è quello che dice questo capitolo. Poi evidentemente riflette sulle condizioni fondamentali della nostra esistenza, no? Le condizioni fondamentali anche del nostro universo, la separazione fra la terra e il mare, fra le tenebre e la luce, l'inizio è la luce, la terra, sono tutti elementi positivi. Anche si parla della condizione umana, no? Degli animali che sono tutti creati secondo le loro specie, però l'umanità invece è creata secondo la l'immagine di Dio, la somiglianza di Dio, e quindi l'umanità si diversa dagli animali, è una. Se non c'è diversità, se ci sono specie della vegetazione, specie di uccelli, di pesci e di animali, gli uomini sono tutti creati nello stesso modo, tutti a immagine e somiglianza di Dio. L'unica differenza che è scritta nella creazione è fra uomo e donna. Donna e uomo, quella è iniziale e fondamentale. Se si paragona questo racconto con altri racconti che troviamo in Mesopotamia, ci sono due differenze importanti sull'inizio del mondo. Breve nota forse per approfondire il racconto di Genesi 1, non si potrebbe parlare molto a lungo, ma due differenze. La prima cosa è che nei racconti nelle tradizioni della Mesopotamia, chi è creato all'immagine di Dio? È il re. Il re è creato all'immagine di Dio. Gli uomini, gli esseri umani, sono creati all'immagine del re e gli schiavi all'immagine delle persone libere. Quindi le classi sociali sono iscritte nella creazione. Non si possono cambiare, no? Sono lì sin dall'inizio. Questo è il primo punto importante. Non ce n'è un secondo anche importante, che l'umanità, in diversi, soprattutto un racconto della Mesopotamia, è stata creata perché? Perché all'inizio non c'era l'umanità, c'erano soltanto dei, no? Importante vedere che nella Bibbia tutto inizia con il nostro mondo, non c'è un mondo di dei o il mondo prima del nostro mondo, il mondo mitologico, no. Tutto inizia con il primo giorno della nostra creazione, della nostra storia. Però in questo racconto, tra Hassist, se conoscete un po' la letteratura mesopotamica, c'erano diverse classi di dei, governavano i dirigenti e poi la classe operaia, e in Mesopotamia dovevano scalare i canali per irrigare i campi. E allora, beh, non so se erano italiani, no, ma hanno fatto sciopero. Cioè, gli dei fanno sciopero e dicono: noi siamo dei, siamo, quindi abbiamo una certa dignità e non possiamo fare questo lavoro sporco, né di scavare i canali per irrigare i campi. E hanno fatto sciopero, evidentemente non c'era più cibo per gli dei. E che cosa hanno fatto gli dei? Una lunga storia, riassumo, hanno creato l'umanità per coltivare i campi. Quindi la creazione dell'umanità nasce da una necessità, la necessità per gli dèi di avere mano d'opera per produrre i beni di prima necessità. Ovviamente questo riflette un'idea della società dove ci sono quelli che dirigono e quelli che lavorano. Quella società degli dèi dove si rispecchia nella società umana, dove c'è gente che non lavora ma che dirige e gli altri che lavorano per nutrire. Però significa che la vita umana è basata su un principio di necessità e la Bibbia nega questo principio. Dio crea l'universo non perché ne ha bisogno, è pura gratuità. E crea l'umanità non perché ne ha bisogno, un disegno creativo ancora. E questo è ben interpretato nel capitolo 8 del libro di Proverbi, dove la sapienza che è creata prima di tutte le altre creature, prima creatura di tutta la creazione, danza davanti a Dio. E Dio crea il mondo quando vede la sapienza danzare. Cioè, danzare è l'arte, è come la musica, non serve a nulla. Quindi Dio crea per puro piacere, il piacere, la gioia di creare. È come l'arte, creazione artistica si fa soltanto perché l'opera d'arte ha valore in se stessa. Quindi l'idea fondamentale del primo capitolo della Genesi, del capitolo 8 del libro dei Proverbi, che il principio fondamentale della creazione è la gratuità. Le cose hanno valore in se stesse, non perché sono utili. Allora, c'è evidentemente tutto il mondo dell'utilità, della funzionalità, no? E così via, certamente le cose indispensabili, però il vero fondamento, e quella è l'idea principale di questi capitoli, specialmente il primo capitolo della Genesi, è la gratuità. Dio crea non perché ha bisogno, no, per altri motivi. Altri motivi da cercare, ma è la gratuità, no? Direi il piacere di creare, che ritroviamo nell'arte. Bene, se passiamo al secondo capitolo del libro della Genesi, secondo capitolo e terzo capitolo, la storia del paradiso e poi del giardino di Eden, molto spesso, un po' troppo spesso, c'è una idea un po' semplice, no? Di dire che i primi genitori non avevano niente da fare, vivevano lì, c'erano gli alberi con la frutta, così è. Si dimentica che Dio mette il primo essere umano, no? Si chiama Adamo, però non è ancora il nome proprio, è l'essere umano. L'ha messo nel giardino per servirlo e custodirlo. Quindi c'era già il lavoro, aveva qualche cosa da fare nel giardino. Tutto non cresceva da solo, ecco, no? Aveva già un compito. Non mi soffermo più di tanto perché prenderà molto tempo, quindi c'è il comandamento, no? C'è il comandamento, c'è quello che è importante lì, come conosciamo tutto il racconto, no? Le piante, poi gli animali, poi la donna e il comando di Dio: potete mangiare di tutti gli alberi tranne che dell'albero della conoscenza del bene e del male. La conoscenza del bene e del male, ci sono, c'è un libro intero che è stato pubblicato poco fa con 14 possibilità di interpretare queste. Non vi faccio l'elenco, è molto noioso. Però la conoscenza del bene e del male non è soltanto la conoscenza
di distinguere il bene dal male, no?
È una conoscenza, è una sapienza. Infatti si parla anche di sapienza in questi capitoli 2 e 3 della Genesi, di sapere discernere. Allora si dice, ma perché è proibito questo frutto, no? Perché è proibito? È uno dei tanti misteri di questi capitoli, non si dice esattamente. Comunque lo mangiano e quindi acquistano una certa sapienza, evidentemente anche si rendono conto della loro propria debolezza, della loro fragilità, della precarietà della vita. Il capitolo 3, allora, dopo la trasgressione, no? Che cosa descrive? Descrive il passaggio dall'infanzia all'età adulta. Allora, questo passaggio non si fa facilmente, si fa con difficoltà, si fa forse nel modo sbagliato, no, c'è una colpa. Comunque, certamente descrive il passaggio dall'infanzia, dove anche erano nudi, non aveva nessun sentimento di vergogna. Pensi come i piccoli bambini che stanno insieme a 2-3 anni, non avevano nessun sentimento di vergogna. E poi, beh sì, il capitolo 3 descrive la vita adulta, per la donna è partorire, per l'uomo è coltivare i campi, cioè non può più nutrirsi semplicemente da quello che trova, non è più nutrito, deve nutrirsi. Quindi il capitolo 3 descrive in gran parte il passaggio, non sempre facile, anche difficoltoso, dall'infanzia all'età adulta. Che si fa bene, ma poi aggiungo un elemento, no? Che è abbastanza importante, poi parlerò del peccato originale soltanto fra breve parentesi. Sì, il fatto di partorire per la donna fa parte, diciamo, delle conseguenze del fatto di aver mangiato il frutto, cioè di essere diventati adulti, e le doglie del parto sono spesso considerate come le conseguenze del peccato originale. Beh, questo è un'interpretazione più tardiva. Ma bisogna ricordare che la vera non è la maledizione, no? L'unica maledizione per la terra e per il serpente. Ma la vera maledizione è la sterilità, non è il fatto di partorire con doni. È il fatto di non avere bambini. Quindi bisogna rimettere questo capitolo anche nel contesto di tutto il resto della Bibbia. È vero che le doglie del parto sono spesso presentate come una sofferenza, una grande, grande sofferenza, come il massimo della sofferenza di tanto. Però il fatto di non avere bambini, di essere sterile, è ancora peggio. Quindi bisogna rimettere un po' questo nel contesto. E il fatto di lavorare ai campi è una benedizione, ci sono tante benedizioni per i campi. Quindi il fatto che il suolo sia maledetto, sì, è uno degli aspetti della descrizione del lavoro umano nella Bibbia, non è l'unico aspetto, è un aspetto penoso. E poi la mortalità, anche questa fa parte della condizione umana. Quindi è una descrizione della condizione umana, della vita adulta per tutti gli uomini di questo mondo. C'è la condizione della donna, il consiglio dell'uomo in questo mondo. Dico una parola: è peccato originale. La parola peccato non appare in questo capitolo. Per parlare di peccato originale, bisogna primo accenno a questo peccato originale. La parola peccato originale non si trova nel Nuovo Testamento, però il primo accenno si trova nel capitolo 5 della lettera ai Romani, Paolo. Poi c'è qualche accenno di qua di là nella lettera Corinzi, capitolo 11, prima lettera di Timoteo, capitolo 3, e soprattutto Romano, capitolo 5. Perché nel resto dell'Antico Testamento non si trova alcun accenno a questo peccato, nessun accenno. Non si parla più del peccato di Adamo e di Eva, se vogliamo riassumere così, no? Nei profeti, nei libri storici, nei libri santi. Bisogna aspettare il Siracide e il Libro della Sapienza, che sono i più tardivi di tutto l'Antico Testamento, almeno il nostro Antico Testamento cattolico, e poi i libri apocrifi. Quindi è soltanto verso la fine della rivelazione biblica che si parla di un peccato delle origini, quindi accenno a Genesi 2 e 3. E poi il grande artefice, diciamo, della dottrina del peccato originale è Sant'Agostino. Secondo me è importante questo, e riprendo anche il punto di partenza della mia riflessione a Sant'Agostino, che il commento di un salmo, che inizia con confitero, non confesso, ci sono tanti salmi, sono 90 qualche cosa, dice che confesso, che cosa confesso? Confesso prima la misericordia di Dio, e soltanto quando confesso la misericordia di Dio posso parlare dei miei peccati. Quindi la prima esperienza, un po' come in Genesi 1, è della bontà, della grazia, della misericordia. E soltanto nella luce della misericordia, grazia e perdono si può parlare di peccato. Perciò si può parlare di peccato originale di tutta l'umanità, della condizione peccaminosa dell'umanità, perché c'è esperienza della salvezza universale. Salvezza universale che per Paolo viene dalla morte e risurrezione di Gesù Cristo. Quindi è perché parla di una salvezza universale che può parlare anche di una condizione peccaminosa, come condizione di bisogno di salvezza universale. Quindi è importante, penso, rimettere le cose nell'ordine giusto, nell'ordine dell'esperienza. L'ordine dell'esperienza, che è la prima esperienza, quella della positività, della bontà, e in questo campo della misericordia di Dio, che si rivela anche in qualche modo al capitolo 3, che sarebbe un po' troppo lungo adesso spiegare esattamente in che cosa consiste la colpa, no? Comunque, una trasgressione che molto probabilmente riprende anche elementi dell'alleanza, no? Ma lasciamo perdere, perché alcuni dicono persino che per diventare adulti bisogna trasgredire, no? Non trasgredire per diventare adulti, no? Bisogna confrontarsi con le proibizioni, con i divieti per diventare adulti. Alcuni dicono questo, beh, lasciamo adesso l'ulteriore riflessione. Vado avanti con Caino e Abele. Sì, Caino e Abele è un capitolo più difficile, con tanti problemi, perché abbiamo i primi sacrifici, abbiamo anche i primi mestieri. Caino è il primogenito e Abele è il secondogenito. Come molto spesso nella Bibbia il primogenito non è preferito e il secondogenito fino alla parola del figlio prodigo. Nel primo caso nella Bibbia non è l'ultimo. Caino è agricoltore e Abele è pastore. Caino è una parola che viene da una radice ebraica che significa acquistare, persino creare. Abele invece significa soffio. È la parola che ritroviamo in Coelet per dire vanità delle vanità. È la stessa parola, Hevel, soffio. Quindi non ha nessuna consistenza, sembra. Appare e sparisce dal racconto. In ogni modo, è la storia della fraternità, le rivalità fra due fratelli che offrono a ciascuno un sacrificio. Un sacrificio piace a Dio, l'altro no. E perché? Mistero. Qualche spiegazione potrebbe essere un po', potrebbe fornire elementi più soddisfacenti, cioè Abele offre le primizie del suo gregge, no? O delle sue greggi, mentre Caino no, offre frutti dei suoi campi, quindi non c'è scelta. Si potrebbe dire questo. In ogni modo, la scelta di Dio ha conseguenze molto gravi, perché si potrebbe dire che la causa della morte di Abele è proprio la scelta di Dio, no? Che provoca l'invidia di Caino, che quindi ritrova suo fratello, lo uccide, anche lì ci sono problemi di traduzione. C'è forse un elemento in questo racconto che vale la pena di essere sottolineato. Sì, Caino viene castigato, c'è un castigo abbastanza importante, perché è l'unico personaggio della Bibbia che è maledetto da Dio. Maledetto, no? Ed è cacciato via, deve essere ramingo nella terra. Però il racconto non finisce lì. Il racconto finisce, forse con una giunta tardiva, però si è sentito la necessità di aggiungere un elemento: nasce un terzo figlio al posto di Caino. Quindi c'è la necessità sentita in questo racconto di ristabilire la giustizia, di risarcire quelli che hanno perso il figlio, cioè i genitori, che non appaiono, che stranamente non sono presenti, no? Generano due figli, poi spariscono. Non si sa quale fosse stata la reazione di Eva e di Adamo quando hanno saputo che Caino aveva ucciso Abele. No. Quelli sono tanti racconti della Bibbia dove manca un elemento, per noi certamente manca questo elemento, ma non c'è. Riappaiono alla fine soltanto perché generano un terzo figlio, al posto di Abele che Caino aveva ucciso. La violenza che appare lì, no, dilaga. Abbiamo un primo elemento di peccato al capitolo 3, cioè una trasgressione. Il secondo elemento è un assassino, una morte violenta, un omicidio. E poi, allora, se passiamo al capitolo, già alla fine del capitolo con Lamech, e poi il capitolo 6, il diluvio, dilaga la violenza in tutto l'universo. L'universo era stato creato buono da Dio, e la violenza, da dove viene la violenza non si sa. Si parla anche della corruzione, la perversità, la malvagità dell'umanità che se ne corrono, ma sono le due cause del diluvio. Ci sono due versioni del diluvio che sono intrecciate. Nella versione più lunga, più sviluppata, è la violenza. È interessante di vedere perché questi racconti, il peccato originale dell'umanità, quello che minaccia l'umanità, è la violenza. Non è come il racconto capitolo 3 del libro della Genesi, il frutto proibito. No, no, è la violenza. Perché nella Bibbia infatti ci sono diversi peccati originali, ce ne sono tanti. Non ce n'è uno solo come per il nostro catechismo, la nostra teologia della salvezza. È la violenza. E questa esperienza della violenza del popolo di Israele l'ha fatto per altri volte, no? E per il profeta Amos, così come per il profeta Geremia. Il profeta Amos ha predicato nel regno del nord, Geremia nel regno del sud. La violenza è una delle cause della fine del regno del nord per Amos e la fine del regno del sud per Geremia. E perché regnava la violenza nel regno del nord, in Samaria, in Samaria, per Geremia perché la violenza regnava a Gerusalemme, per questi motivi il regno del nord e il regno del sud si sono autodistrutti. La violenza è una forza che distrugge, distruttiva. E quella esperienza fatta dal popolo di Israele, alla fine del regno del nord, alla fine del regno del sud, l'esilio, la distruzione di Gerusalemme, del Tempio, no? E la deportazione di parte della popolazione in Mesopotamia, in Babilonia, è riportata, retroproiettata all'inizio della creazione e nella storia dell'universo, dicendo che quella violenza è la forza che potrebbe distruggere, che avrebbe potuto distruggere completamente l'universo. Ovviamente è una riflessione, direi un po' astratta, no? Una retroproiezione che si dice: ma se la violenza non è fermata, cosa potrebbe accadere? L'universo potrebbe sparire. Dio vede l'universo che era creato e era corrotto.
Dio aveva visto, tutto era buono, molto buono, adesso vede e tutto era corrotto. E quindi assistiamo alla decreazione. Forse se vi ricordate bene il capitolo 1, versetto 2, tutto stava nelle tenebre e coperto dalle acque. E ci sono le forze del caos. E nel diluvio, che cosa accade? Queste sono le acque del cielo che ricadono sulla terra e le acque che sorgono dal profondo della terra e che riempiono l'universo. Quindi ritorniamo parzialmente alla situazione che precedeva la creazione della luce. Ritorniamo alla situazione descritta in Genesi 1-2. Quindi la violenza, corruzione, specialmente la violenza, quando regna nel nostro mondo, fa sì che ritorniamo alla situazione precedente alla creazione, una decreazione. Però e lì c'è la speranza, c'era un giusto e basta un giusto, Noè e la sua famiglia, che permette di salvare l'universo e di permettere all'universo di ricominciare un nuovo inizio. Allora, c'è la costruzione dell'arca, così. Tutto questo racconto, direi, è ispirato dai racconti che troviamo in Mesopotamia, perché in Israele non c'è esperienza del diluvio, no, è l'esperienza della siccità. Il grande pericolo, una grande calamità è la siccità. Mentre in Mesopotamia c'è un diluvio fra virgolette ogni anno, quando si sciolgono le nevi, la Turchia attuale, e che stravicano i fiumi, no? Il Tigre e l'Eufrate, e tutta la pianura è inondata dalle acque dei fiumi. Quindi questa esperienza ce la fa la Mesopotamia, quindi i racconti del diluvio li troviamo almeno tre più o meno completi nel Mesopotamia, il più conosciuto verso quello di Gilgamesh, dove troviamo quasi tutto, persino il sacrificio alla fine e anche gli uccelli mandati per vedere se la terra è già asciutta. L'unico elemento proprio della Bibbia è l'alleanza di Dio con Noè e con l'umanità nel capitolo 9 del libro della Genesi, l'alleanza. È un'idea fondamentale perché è un contratto fra Dio e l'umanità. È molto importante questo elemento dell'alleanza, perché troviamo un'alleanza con Abramo, poi ci sarà anche in altri racconti l'alleanza del Sinai, l'alleanza con Davide. Significa creare un legame, mettersi d'accordo sulle condizioni di vivere insieme. È un'idea fondamentale della Bibbia che dice che l'umanità sopravvive grazie a un'alleanza tra Dio e l'umanità, tra un contratto tra Dio e noi e l'umanità. Quindi contratto stabilito, bisogna stabilire un rapporto, relazioni fra Dio e l'umanità. E Dio lo fa nel segno del famoso arcobaleno, ma significa che l'umanità ormai sopravvive grazie a questo contratto, grazie all'alleanza conclusa da Dio, un'alleanza stretta da Dio con Noè e la sua famiglia e tutto l'universo. Quindi si è creato un legame particolare, un vincolo che lega Dio a tutta l'umanità. È la prima alleanza e tutte le altre alleanze saranno in qualche modo una conseguenza di questa prima alleanza, questo rapporto creato tra Dio e l'umanità. E quindi noi viviamo in quel mondo post-diluviano, non dopo il diluvio, che dipende da un'alleanza di Dio con tutta l'umanità. C'è un'altra parte del racconto che finisce con un sacrificio.
primo sacrificio offerto da Noè dopo il diluvio, perciò Dio aveva anche chiesto a Noè di prendere 7 coppie di animali puri per preparare questo sacrificio. Se avesse preso una sola coppia, evidentemente finiva lì. E molto probabilmente l'idea di questo sacrificio significa che la sopravvivenza del mondo, per questo racconto, per questa parte del racconto, dipende dal culto, dalla liturgia, dal servizio di Dio. Quindi abbiamo due elementi diversi, due elementi importanti. Il primo è l'alleanza, che forse è l'elemento più importante. Il secondo allora è il sacrificio, che prepara evidentemente tutta l'insistenza della Bibbia, del libro dell'Esodo, sulle istituzioni cultuali, sul culto del secondo tempio, no? Che darà molta importanza, e si prepara anche la critica di tutta questa istituzione culturale del Nuovo Testamento, ovviamente. Bene, se avete ancora un po' di pazienza, dico una parola del racconto della Torre di Babele. Non perdere le genealogie, sono certamente molto noiose. Quindi, Torre di Babele, conoscete il racconto, certamente un racconto che suppone anche l'esperienza della Mesopotamia, Babele, Babilonia, certamente l'illusione è molto chiara alla Babilonia e alla cultura della Babilonia, dove fabbricano mattoni, perché in Israele ci sono pietre, non si costruisce con pietre, non con mattoni, con bitume che si serve di cemento. Quindi, un po' di ironia. Vogliono costruire una città e una torre. Bene, città e torre, si parla sempre della Torre di Babele, si dimentica che si parla di una città e una torre. Cioè la città e la cittadella. Quindi è una descrizione abbastanza tipica, no? Che troviamo anche ogni tanto nella Bibbia, ma delle città della Mesopotamia con due cinte di mura, una esterna e una interna, con una cittadella dove c'erano i palazzi dei re e i templi più importanti. E questa città vuole radunare tutta la popolazione che deve parlare la stessa lingua, una unificazione. Allora, ci sono diverse interpretazioni. La città voleva raggiungere il cielo, sì e no, perché già Ibn Ezra nel X secolo diceva che questo è un modo di dire che la città aveva mura molto alte, non necessariamente che raggiungere il cielo, è certamente una poca. Quindi erano mura molto alte, più alte di quelle che si poteva conoscere in Israele. In Mesopotamia fabbricavano mattoni, erano costruttori, erano grandi costruttori. Quindi una città molto grande con mura molto alte, non di più. C'è una interpretazione interessante che dice che abbiamo lì l'idea di unificazione propria dell'impero della Mesopotamia, cioè questa città che vuole essere la città dove c'è tutta la popolazione del mondo, no? Vorrebbe radunare tutta la popolazione all'interno della sua mura, è una descrizione dell'imperialismo e del totalitarismo mesopotamico. E questo non può avere successo, perciò Dio scende e moltiplica le lingue, quindi non possono più intendersi e devono disperdersi. Questa è una spiegazione, quindi sarà una critica del totalitarismo, imperialismo, di una certa di idea di unità o di unificazione, che sarebbe anche il significato di un solo labbro, no? Una sola lingua. Tutti devono parlare la stessa lingua, quindi devono avere le stesse idee e soprattutto parlare tutto nello stesso senso, no? Quello che conosciamo bene nei grandi imperi totalitari, dittature: chi non parla come dice il capo, beh, finisce in carcere o anche altrove, finisce in un altro mondo. Questa sarebbe un'interpretazione. C'è un'altra interpretazione che va un po' in questo senso, ma aggiunge un elemento. Vogliono farsi un nome, quindi vogliono costruire una città che evidentemente sopravvive ai suoi abitanti. Quindi sarebbe un desiderio di immortalità, creare una città immortale, la città eterna. Quindi l'umanità cerca l'immortalità in una città e volendo vivere anche tutti insieme, così creare un elemento che permette di raggiungere l'immortalità. E questo non è voluto da Dio, non è apprezzato, non è accettato da Dio. E quindi l'umanità deve disperdersi perché è la condizione umana. E penso che ritroviamo qui nell'ultimo capitolo, cioè nell'ultimo racconto, nel Genesi 1 a 9, una riflessione sulla condizione umana. Ci sono due elementi importanti. La prima cosa è cammini di questo mondo, non cercare di raggiungere il cielo e l'immortalità. Il destino umano, la vocazione umana è di camminare sulle vie di questo mondo, di cercare Dio sulle vie di questo mondo. Non c'è una via diretta per andare in cielo, è camminare in questo mondo. Questo è il destino umano, questa è la condizione umana. Il secondo elemento importante di questo capitolo, destino umano, è nella varietà. Cioè la varietà delle culture, la varietà delle lingue, la varietà delle popolazioni fa parte del disegno divino. Perché quello che è descritto nel capitolo 11 è già descritto nel capitolo 10. Nel capitolo 10, se leggete quella tavola delle nazioni, non è proprio un racconto, è un elenco di nazioni, ciascuna nazione aveva il suo territorio e parlava la sua lingua. E tutto lì è pacifico, non c'è nessun conflitto, non c'è nessun intervento di Dio, è un processo assolutamente spontaneo e naturale, che è ripreso nel capitolo 11, 1 a 9, la storia della Torre di Babele, dove c'è un intervento di Dio per confermare quello che è detto nel capitolo 10, cioè che l'umanità è fatta per vivere in questo mondo, camminare sulle vie di questo mondo, è lì che c'è il suo destino, è lì che vive anche l'incontro con Dio, perché questi fra tutti i popoli o tutte le persone che cammineranno su questo, sulle vie di questo mondo, nel capitolo 12 c'è Abramo, che fa parte di quella umanità dispersa, se vogliamo, dopo l'episodio della Torre di Babele, per percorrere le vie di questo mondo. E la via della salvezza, una delle vie della salvezza, è quella iniziata da Abramo, che parte da Ur dei Caldei per andare fino alla terra promessa e poi da lì va in Egitto. Poi sono tutte le migrazioni dei patriarchi, degli antenati di Israele, che sono le vie della salvezza. Continuano anche fino nel Nuovo Testamento, fin quando c'è qualcuno, se non sbaglio, che dirà: io sono la via, la verità e la vita. Grazie tante.
Significato della creatura di Noè dopo il diluvio, al di là della sua novità. Se aveva voglia di far festa, se aveva voglia di prendere la vita, c'è un significato.
Posso dire due parole semplici sulla sbornia di Noè? In questi capitoli si descrive la condizione umana, poi alcune scoperte, evidentemente si scopre il vino, primo viticoltore, e quindi si descrive quale potrebbe essere la conseguenza della viticoltura quando uno non sa esattamente quali sono le qualità del vino o non sono le qualità del vino. Il racconto finisce con una maledizione, quella di Canaan, una delle poche maledizioni pronunciate da un personaggio umano. Stranamente Canaan, il figlio di Cam e così via, per anticipare la storia di Israele, no? E la rivalità fra Israele e i Canaaniti, perché in questi capitoli non si pronuncia mai il nome Israele, però Canaan sì. Quindi ci sono diversi elementi, ovviamente, no? Anche sull'esperienza del rispetto dei genitori, ma anche le conseguenze del vino.
Professore, innanzitutto grazie di cuore per il suo brillante intervento e relazione. Ecco, noi cristianamente siamo incamminati verso cieli nuovi, attendiamo cieli nuovi e terra nuova. Si può parlare, per così dire, di una certa tensione polare tra Bereshit e Maranatha? Grazie. Tra Bereshit in principio, tra Genesi e Apocalisse. Grazie.
Sarebbe il tema di un'altra conferenza. Ma se riprendiamo i primi versetti di Genesi, tutto stava nelle tenebre e tutto stava nell'acqua. Negli ultimi capitoli dell'Apocalisse sparisce la notte e sparisce il mare. Fra Genesi 1 e Apocalisse, l'Apocalisse, abbiamo l'alternanza tra la notte e il giorno, la luce e le tenebre, e c'è la terra asciutta e c'è il mare. Quindi c'è l'ambivalenza. Quindi bisogna fare tutto il percorso, però c'è un giorno importante nella storia dell'universo, che è il giorno di Pasqua, che è il primo giorno della settimana. Cioè il giorno in cui Dio crea la luce. Quindi in questo giorno abbiamo la luce del primo giorno della prima settimana della nuova creazione.
Grazie professore. Lavorando con i giovani citano molto questi capitoli un po' in maniera polemica e quando parlano della differenza sessuale uomini e donne. Ci può dare una lettura sapienziale di questo passaggio della creazione al maschile e femminile? Sento più volte i ragazzi, i giovani, che fanno fatica a digerire il messaggio della Genesi su questo, se può darci una mano.
Probabilmente è sempre rimettere le affermazioni della Bibbia nel loro contesto. Abbiamo tendenza a solitizzare alcuni passi. In ogni modo, il primo capitolo della Genesi è ben chiaro: Dio crea l'uomo, crea l'essere umano a sua immagine, a sua somiglianza, e lo crea uomo e donna, maschio e femmina. E entrambi nella stessa atto di creazione, nella stessa divinità, non c'è nessuna differenza. Il secondo capitolo, ma c'è un essere umano, no? E poi c'è la creazione della donna, e crea una donna per essere il suo omologo. La parola si può tradurre come aiuto, ma questo aiuto nei Salmi è normalmente una parola che descrive l'aiuto di Dio, cioè per avere una vita umana completa, equilibrata e giusta ci vuole uomo e donna, e la donna è un aiuto indispensabile e che sia uguale. Quindi se c'è un problema nel capitolo 3 è una conseguenza di un errore o di una colpa. E la condizione iniziale è la condizione di uguaglianza, di collaborazione, cooperazione e di aiuto mutuo con tutta la dignità della vita. E questo lo ritroviamo anche nei racconti patriarcali. Se vediamo i racconti patriarcali, È difficile capire la storia della salvezza senza Sara, senza Rebecca. E così via. Sono, intervengono in modo assolutamente indispensabile. No? C'è il Siracide dopo, ma il Siracide è un po' tardivo. Come direbbe il mio professore Luis Alonso Fuente, ispirato, ma non troppo.
Nella tradizione originale, quella di cui Dio dice vive che era buona, c'era già la morte o la morte è venuta dopo?
Una domanda un po' difficile, ci sono diverse opinioni evidentemente c'è discussione. Secondo me però il racconto descrive la condizione umana come una condizione mortale. La morte può essere sperimentata come castigo, come così via, sì, però non era eterno. Non era eterno, forse faceva illusioni. E l'ultimo, il capitolo 11, 1 a 9, secondo una interpretazione che mi sembra anche abbastanza fondata, chiede all'umanità di rinunciare al sogno dell'immortalità. In una vita, in questo mondo, che si vive il suo destino.
Volevo chiedere se può velocemente ritornare sulla questione della trasgressione, l'albero della conoscenza del bene e del male. Come ha interpretato lei questo passaggio dall'età infantile all'età adulta? Ma allora che messaggio vuole dare il testo biblico? Se Dio proibisce questo, forse Dio voleva un uomo sempre bambino, sempre infante, oppure quale altra interpretazione possiamo dare?
È lì tutta la domanda, perché non abbiamo un racconto che sembra molto semplice, però che nasconde tutte le domande. E ci sono diverse interpretazioni. Allora, come di solito, significa che il testo anche è ricco e permette di essere capito in diversi modi, no? Non c'è una sola interpretazione. Una interpretazione che risale anche a Kierkegaard dice che per diventare adulto ci vuole la trasgressione. Non è possibile senza trasgredire gli ordini, andare contro gli ordini e quindi contro gli ordini di Dio. Un'altra interpretazione però un po' più difficile, secondo me un po' più complicata e più difficilmente accettabile, è che Dio è cattivo. Secondo me è un po' difficile trovare un Dio cattivo nell'Antico Testamento, specialmente in questi capitoli. Un'altra interpretazione che va un po' nello stesso senso. Comunque, quello che mi sembra chiaro è che si passa da uno stadio infantile a uno stadio adulto. La descrizione del capitolo 3 è come si arriva alla vita adulta, la descrizione della vita adulta. Ma forse c'è un elemento da tenere in conto, è che il serpente rende le cose desiderabili, quindi non è una scelta, si segue l'appetito, il desiderio, l'istinto, senza riflettere su cosa vale la pena, cosa non vale la pena, no? Senza discernere. Questo mi tenta, lo trovo desiderabile, lo trovo appetibile e seguo l'appetito. Sono elementi che ritroviamo nei libri sapienziali, che ritroviamo anche in alcune lettere di San Paolo. E quindi quando si passa da uno stadio all'altro semplicemente seguendo anche la voce del serpente, no? Che è la voce della vita istintiva. Questa sarebbe una terza interpretazione. A scelta.